Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, ieri è iniziata la novena del Santo Natale e questa terza domenica è abbastanza raro, ma quest'anno capita all'interno della novena del Natale, per cui la Chiesa già da oggi, possiamo dire, ci esorta a preparare in maniera più forte, più intensa, la celebrazione annuale della venuta del Salvatore, di quel Dio che, vedendo l'uomo in che condizioni si era ridotto, si è fatto uomo per elevarlo dalla sua bruttezza, dalla sua dannazione nella quale lui stesso si era posto con il suo peccato, per elevarlo ad una dignità altissima, quello di essere figlio di Dio, di essere partecipe della natura divina, di essere come Dio, proprio perché figli, per partecipazioni, non per natura certamente, ma il progetto di Dio sull'umanità attraverso l'incarnazione e la redenzione operata da Gesù è grandissimo. E noi non sappiamo, io non so fino a che punto oggi i cristiani se ne rendono conto di tutto questo. Perché l'uomo ha la pretesa di diventare Dio da solo. Questo è il grave peccato dell'uomo di oggi. Invece il Natale ci insegna che solo Dio può far diventare l'uomo veramente uomo ed elevarlo addirittura alle sfere celesti. E allora, carissimi, come preparare il Santo Natale? Una preparazione che sia ovviamente di natura spirituale, poi le altre preparazioni le lascio a voi, ma che sono ovviamente di secondo piano. San Giovanni Battista è colui che Dio ha mandato come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti accogliessero la luce che era venuta nel mondo. È lui colui che ci esorta a raddrizzare la nostra strada, cioè la nostra vita, a volte tortuosa, a volte che si è persa dietro tanti inganni e bugie che questo mondo ci offre. Coraggio, dice San Giovanni, adesso è tempo di mettere le cose in ordine, perché vadano diritte incontro al Signore che viene. Ebbene, fratelli, per preparare il Santo Natale, San Giovanni ci esorta ad essere profondamente umili, cioè simili a colui che noi vogliamo accogliere. Dio si è abbassato fino all'inverosimile. Lui, infinitamente grande, immenso, eterno, si è fatto piccolo bambino, prima piccolo embrione. Natale lo vediamo tra le braccia della sua madre, piccolo bambino. Ebbene, San Giovanni dice, gli chiedono: ma tu sei Cristo? Non lo sono. Sei Elia? Non lo sono. Lui poteva tranquillamente dire di essere Cristo e Elia, tanto gli andavano tutti dietro. Lui si abbassa, si umilia, si riconosce per quello che è. Lui è un povero uomo. Quindi umiltà significa innanzitutto riconoscerci per quello che siamo. Noi non siamo onnipotenti, noi non siamo perfettissimi, noi non abbiamo una libertà assoluta per cui possiamo fare quello che ci pare e piace. Io non so se qualcuno di voi vuole volare, non so, si lancia dal castello e si mette a volare, non lo possiamo fare, no? Noi siamo limitati. Allora, riconoscendoci per quello che siamo, iniziamo questo cammino di accoglienza del Signore in un rapporto autentico, fondato sulla verità. Allora dobbiamo scoprirci anche peccatori, dobbiamo scoprirci persone che vivono in una condizione umana che non era proprio quella che il Signore aveva pensato per noi e che aveva creato per noi, ma è una condizione umana decaduta a causa del peccato, perché il Signore non aveva pensato le sofferenze, le malattie, le tragedie, le ingiustizie, tutte queste non esistevano nel progetto originario di Dio, sono entrate nel mondo a causa del peccato. Allora, tutto questo che è causa del peccato dell'uomo, noi che vogliamo fare? Riconosciamo tutto questo? Accettiamo che questa è la nostra condizione? Beh, se accettiamo che questa è la nostra condizione con umiltà, allora possiamo dire: vieni Signore Gesù, vieni Salvatore del mondo, vieni a liberarmi da questa condizione, io confido in te, ti accolgo, vieni a salvarmi. Ma ma se tu parti da questa base di umiltà. Ecco, San Giovanni poi dice: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Cioè il Salvatore era presente al tempo di San Giovanni ed è presente ancora oggi, ma ci dice: voi non lo conoscete. Ecco il secondo gradino dell'umiltà necessario per accogliere il Signore: umiltà di mente. Umiltà di mente, cioè io devo essere talmente umile da non sentirmi una persona che conosce perfettamente il Signore, sa tutto, no? Perché quando noi partiamo da questa base di saccenza, noi abbiamo chiuso le porte a tutto e a tutti, anche alla stessa parola di Dio, alla predicazione della Chiesa. Per cui uno dice: sì, spicciati perché me ne devo andare, insomma, c'ho da fare, no? Perché queste cose già le so, non ho bisogno di sapere nient'altro, eccetera. I grandi santi, i grandi dottori, i grandi teologi erano persone che dopo una vita che avevano trascorso anche a studiare, a conoscere, a leggere il Signore, eccetera, eccetera, alla fine dicevano: io non so quasi niente. San Tommaso d'Aquino diceva, dopo tutto quello che aveva scritto, lui forse il più grande teologo di tutti i tempi, tutto quello che aveva scritto, tutta paglia quello che ho fatto, perché di fronte al mistero di Dio non so niente, proprio niente. Quindi partire da questa base di umiltà. Ma poi c'è ancora un ultimo gradino di umiltà, quando San Giovanni dice: io non sono degno di sciogliere il legaccio del suo sandalo. Chi è che scioglieva i legacci dei sandali? Chi è che toglieva al proprio padrone le scarpe e poi gli lavava i piedi, eccetera, al tempo di Gesù? Lo facevano gli schiavi. Ebbene, San Giovanni si sente in una condizione inferiore agli schiavi. Che cosa c'è inferiore agli schiavi? Non c'è niente, insomma, perché gli schiavi ai tempi dei Romani erano considerati delle cose. Ebbene, ecco l'umiltà profonda di San Giovanni. Con questi atteggiamenti, se ci accostiamo alla grotta, alla stalla di Betlemme, noi faremo un santo Natale, accoglieremo veramente il Signore Gesù, il quale non viene incontro a noi su un carro di fuoco e nella gloria degli angeli e dei santi. Questo magari, chi lo sa, insomma, verrà alla fine dei tempi. Egli viene in una condizione umana fatta di povertà, di sofferenza, di estrema umiliazione. Dio lo troviamo in un bambino infreddolito, poverissimo, in mezzo alla puzza degli animali, in mezzo all'oscurità di una notte, in mezzo a una strada quasi, sotto una capanna, una grotta. Capite, fratelli carissimi? E soprattutto chi incontriamo? Incontriamo direttamente Dio, cioè andando a Betlemme noi vediamo Dio? Sì, vediamo Dio. Ma Dio fattosi uomo, Dio che ha assunto una natura umana, cioè io vedo un bambino, una natura umana, una carne umana, frutto di una donna umana, la più santa che ci sia, la Madonna, eppure vedo la natura umana. Questo che cosa significa? Che lungi da noi lo spiritualismo, questo rapporto con Dio fatto soltanto di cose trascendenti e lontane dalla natura umana, il rapporto con Dio deve essere un rapporto concreto. Io incontro Dio attraverso la santissima umanità di Cristo, per cui se io non accolgo l'uomo, l'umanità, non potrò accogliere la divinità. Se io non rispetto l'uomo, non potrò rispettare Dio. Se io non accetto la situazione dell'uomo, perché quella grotta così fredda, così puzzolente, così buia, eccetera, è la mia condizione umana, è la situazione della mia anima, e Dio, pur essendo santo, luce, purezza infinita, Lui è venuto nella mia condizione umana a farsi carico della mia situazione di uomo che giace nelle tenebre, nella puzza dell'impurità, nel gelo del peccato. Quindi, fratelli carissimi, se noi oggi chiudiamo gli occhi di fronte all'uomo, allora non potremo mai incontrare il Signore che ci dà la gioia. Eppure questa è la situazione che si sta sempre di più diffondendo nel mondo. Un uomo incapace di rispettare l'uomo, un uomo che non riconosce più l'oggettività del bene presente in se stesso. E il bene sommo presente nella natura umana qual è? La vita. è la vita. Cioè, l'essenza dell'uomo, da un punto di vista umano, qual è? La vita. Quindi nel momento in cui tu rispetti la vita umana, tu avrai la possibilità di incontrare e di rispettare colui che è l'autore della vita, colui che si è incarnato in una vita umana, cioè Dio. Ma se tu ti metti contro te stesso e non rispetti la vita e dici la vita ad alcune condizioni è degna, in altre condizioni non è degna, ah così è, cioè tu puoi decidere se la vita è una vita buona o una vita cattiva, la vita è sempre vita, la vita è sempre buona, la cosa, l'unica cosa non buona è la morte, perché è contrario della vita, altrimenti io vado a Betlemme e dico non è degno per questo bambino stare in mezzo al letame delle bestie, non è degno, allora che faccio? Lo faccio fuori questo bambino? Oppure io mi faccio vicino a questo bambino, lo accolgo, lo accudisco, gli do io il calore, io il profumo, io l'amore. O di fronte ad un Cristo che ha trascorso la sua vita terrena e l'ha conclusa negli spasimi atroci della passione, io che cosa dico? Non lo posso accettare, questa non è vita. Oppure dico, ma lui sta soffrendo per me, lui sta portando la mia situazione di peccato sulle sue spalle e io lo devo amare, consolare, stargli vicino. Fratelli carissimi, se come uomini ci mettiamo contro la nostra natura umana, diventiamo dei mostri, ma se come uomini innanzitutto accettiamo la nostra natura umana, la amiamo, la rispettiamo nelle sue fondamenta umane, nei propri diritti fondamentali, intoccabili, inalienabili, allora potremo incontrare colui che viene a salvarci, ad elevarci e a portarci in una condizione celeste, divina, piena di gioia, che l'uomo con le sue sole forze non la troverà mai. Auspico per tutti quanti voi, carissimi fratelli, di vivere con gioia non soltanto questa terza domenica d'Avvento, che è la domenica della gioia, ma tutta la vita umana, tutta la vita umana. Dice San Paolo nella seconda lettura, e concludo, fratelli, state sempre lieti, state sempre lieti. La gioia non dipende da fattori esterni, la vita non dipende dai fattori esterni, la gioia è qualcosa che dipende da fattori interni. Se io sono in pace con me stesso e con la mia vita e soprattutto in pace con Dio, io ho gioia sempre e comunque. E se smarrisco la gioia, dice San Paolo, pregate, pregate incessantemente e soprattutto in ogni cosa rendete grazie a Dio. Se sai dire grazie in tutte le cose, tu scoprirai la gioia della vita in tutte le circostanze della vita. La Vergine Maria ci prenda per mano, ci stringa il suo cuore e ci faccia sperimentare la bellezza della vita umana e della vita divina che suo Figlio ci ha portato. Siano lodati Gesù e Maria.